O Padre, vogliamo chiederti oggi di aiutarci a comprendere i tuoi tempi e i tuoi momenti. Spesso noi ci lasciamo fuorviare dai nostri desideri disordinati e dalle nostre attese e chiudiamo gli occhi di fronte ai segni che tu ci dai. Ti ringraziamo perché ci offri il segno più grande, che è Gesù, la sua presenza viva nella nostra esistenza. Signore Gesù, tu che sei venuto a scuotere il torpore delle nostre coscienze, vieni a donarci ancora la tua parola di verità, che ci guidi verso la luce e verso quel fuoco che tu sei venuto a portare, a gettare sulla terra e che desideri che venga, che raggiunga la sua pienezza. Donaci lo Spirito Santo, fa che noi accogliamo questo Spirito Santo come il dono dei doni. Vieni Spirito Santo, trasforma i nostri cuori, rinnovaci, inaugura un tempo nuovo nella nostra esistenza. O Maria, tu che sei colei che hai accolto la parola e l'hai vissuta, donaci di accogliere tutto quanto tuo figlio ci dirà e di viverlo nella nostra quotidianità. Amen. Riprendendo il nostro discorso, siamo arrivati al versetto 53 del capitolo 12 di Luca. Vorrei riprendere un po' quello che abbiamo detto precedentemente con parole che mi sembrano molto belle e che ho trovato nel Cardinal Martini in una delle sue catechesi che ha tenuto durante il giubileo del 2000 e ci sono delle cose che mi hanno toccato e che credo che in fondo ci aiutano a capire la profondità di quello che abbiamo letto a proposito del fuoco. Abbiamo detto che questo fuoco è la luce, è la presenza di questo Dio che ci trasfigura e che non è racchiudibile nei nostri schemi, il fuoco è qualcosa su cui noi non possiamo mettere le mani senza scottarci, quindi il fuoco che Gesù è venuto a portare è il segno di una trascendenza e quindi di una presenza di Dio che va oltre quello che noi potremmo immaginare. E io penso che allora questo fuoco di cui parla Gesù potremmo vederlo anche come la santità, in fondo. Sono venuto a portare la santità, proviamo a tradurre questo, sono venuto a portare la santità e come vorrei che questa santità arrivasse un po' in tutto il mondo. E dice, le parole santo, santità suscitano in noi un brivido di timore, dice il Cardinal Martini, pensando che essere santi significa essere bravissimi, bravi al quadrato, compiere chissà quali sforzi. In realtà la lunga pagina delle benedizioni ci avverte che tutto è assai più semplice. Essere santi vuol dire lasciarsi amare da Dio, lasciarsi guardare da Dio come Dio guarda Gesù, vuol dire essere figli con e in Gesù, essere amati, lavati, perdonati da Gesù. Essere santi è davvero un problema di Dio prima che nostro, un problema che tocca a Dio risolvere, a noi spetta di lasciarci amare, di non irrigidirci, di non spaventarci. In noi dovrebbe prevalere piuttosto la meraviglia, quanto mi ci ami, oh mio Dio, quanto mi ami, oh Gesù, che vuoi essere tutto in me, che vuoi unirmi a te per insegnarmi a vivere, ad amare, a soffrire, a morire con te. Essere santi vuol dire lasciare che Dio operi in noi e che dalla sua opera emergano a poco i passi, le caratteristiche, i momenti che ritmano la nostra santità. Guardate che bellissima questa pagina del Cardinal Martini, cioè la santità che non è qualcosa che conquisti tu, è questo fuoco che ti viene donato e che tu devi solo accogliere e portare a maturazione. E poi dice, e qui riprendo il messaggio del Papa che descrive concretamente le caratteristiche della santità, siate contemplativi e amanti della preghiera, coerenti con la vostra fede, generosi nel servizio ai fratelli, membra vive della Chiesa, artefici di pace. E quindi poi fa passare, Cardinal Martini, cosa vuol dire essere contemplativi, amanti della preghiera, essere coerenti con la vostra fede, essere generosi nel servizio ai fratelli. E poi c'era una cosa che diceva, è facile, una domanda che lui poneva alla fine, dice è facile, è possibile vivere così, tendere alla santità? Uno dice, mamma mia, questo fuoco è davvero qualcosa di inquietante, l'abbiamo visto, no? 3 contro 2, 2 contro 3, una famiglia di 5, no? Diceva il brano di Vangelo che abbiamo commentato prima, e dice, è facile vivere così, tendere alla santità, e poi dice, a noi sembra duro, e magari ci spaventiamo, poi di fronte a questo fuoco che non è per qualcuno, che non è per, oppure per il popolino, queste parole, Signore, le dici per noi o lo sta dicendo per tutti? E Gesù dice, attenzione, sto parlando proprio per voi, non crediate di tirarvi fuori, di tenervi, ma noi siamo semplicemente i capi, agli altri, forza, potremmo dire, esistono i gregari e poi esistono quelli che fanno la volata, no, non esiste così, guarda che sei tu che devi impegnarti per primo, questo fuoco è per te, questo battesimo di santità è per te, e quindi a noi sembra duro e ci spaventiamo, eppure dice è bello essere in Gesù e come Gesù, è bello e lo sappiamo, è assai più bello del contrario. Diceva un grande pensatore cristiano del secolo scorso, credo che sia Mauriac, mi pare che sia Mauriac nel diario di un parroco di campagna, adesso non bisogna andare a vederlo, dice, non c'è che una tristezza, quella di non essere santi. Léon Blois sicuro, Léon Blois lo dice, ma io credo che sia finita anche nel libro un diario di un parroco di campagna, perché Léon Blois non è poi un grande pensatore, cioè era piuttosto un grande divulgatore, potremmo dire un grande polemista cristiano, Martini lo chiama pensatore, per cui pensavo piuttosto scrittore, Léon Blois, questo sì, lo so, l'ho letto, ma io credo di averlo letto anche nel diario di un parroco di campagna. La negligenza, la pigrizia, la svogliatezza, il cercare sempre soltanto i nostri comodi è la cosa più triste che ci sia. Invece la santità, l'essere con Gesù, l'avvicinarsi a Lui è la cosa più bella. È bellissimo questo, capite? Cioè, non è detto che le persone che fanno niente siano contente. Il santo sarà continuamente scomodo, sarà continuamente nello scomodo, però è contento. Colui che fa un tubo è sempre scontento, arrabbiato, teso, aggressivo. Capite? È qui, l'impegno a una vita piena, e lo vedremo tra poco leggendo quei pochi versetti che commenteremo oggi, l'impegno a una vita piena è qualcosa che ti colma dentro. Certo, è duro, è difficile, però ti colma. Dunque, non possiamo affermare che è facile essere santi, ma certamente è molto più bello del contrario. E ogni volta che lo proviamo diamo ragione a tale affermazione. E poi aggiungeva, allora, ma è possibile, è la domanda che ci potremmo fare anche noi, concludendo un po' quello che dicevamo, è possibile realizzare questo ideale, cioè è possibile che questo fuoco arrivi, che arrivi un po' dappertutto, è possibile essere immersi in questo battesimo e desiderare che si compia, è possibile? E lui dice, rispondo di sì, e mi vengono in mente tanti santi che ho conosciuto personalmente e che si sono santificati in tutte le condizioni della vita. Tra i politici, tra gli uomini politici che ho ammirato, penso a Giorgio La Pira, che fu sindaco di Firenze. Tra i molti santi docenti universitari del nostro tempo che ho frequentato e apprezzato, menziono Giuseppe Lazzati, che fu rettore dell'Università Cattolica di Milano. Notate bene che tutti e due hanno aperto il processo di beatificazione, tutti e due. Ho conosciuto santi imprenditori, generosi nel mettere l'imprenditoria a servizio della carità, come Marcello Candia, anche lui beatificato già, e poi che si è prodigato in favore dei lebrosi in Brasile. Ho conosciuto la famiglia di una santa madre di famiglia, la beata, adesso santa, Gianna Beretta Molla, allora era beata quando lui parlava, che ha dato la vita per dare la vita. Ancora ricordo un santo politico, poi prete e monaco, Giuseppe Dossetti. Sono persone con cui ho parlato, che mi hanno offerto i loro consigli, il loro esempio e che mostrano come la santità è di fatto in mezzo a noi, non lontana da noi. Soprattutto mi preme evocare i martiri del nostro tempo, che sono molti. Io stesso mi sono stupito, e il merito del Papa Giovanni Paolo II è di avere attirato la nostra attenzione su di loro. È uscito recentemente un libro, eravamo nel 2000 qui, dal titolo 319 storie cristiane nell'Italia di oggi, che elenca i nomi e le vicende di questi martiri, queste persone che hanno dato la vita per Gesù. Quindi ecco, interessante dire, allora è possibile, siamo, è qualcosa che è realizzabile, non è qualcosa di utopico, è qualcosa che è possibile. Bene, e allora quali sono le condizioni per riconoscere questa santità che passa, questo fuoco che si accende? In che maniera possiamo riconoscere? Gesù qui ci dà delle coordinate abbastanza interessanti. Leggendo il seguito, cioè i versetti che vanno dal 54 al 57, quattro versetti appena, possiamo vedere quale discernimento fare. Diceva ancora alle folle, quando vedete una nuvola, notate bene allora, cominciamo con a chi sta parlando Gesù, subito dice, diceva ancora alle folle, quindi questo discorso è per tutti, è per noi. Non è il discorso per gli specialisti, non è che Gesù stava parlando agli scribi e ai farisei, stava parlando ai biblisti di allora, ai teologi della Pontificia Università di Gerusalemme, no, sta parlando a noi. Quindi è come se San Luca dicesse, attento lettore, Gesù sta dicendo qualcosa per te adesso. Quindi apri gli occhi, apri le orecchie, deciditi ad ascoltare e ad accogliere questa parola, farla entrare in te, perché questa parola trasforma il tuo vissuto. E diceva quindi alle folle, quindi a noi, quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite, viene la pioggia. E così accade. E quando soffia lo scirocco, interessante anche questo vento, che è il vento caldo, quando soffia lo scirocco, viene chiamato, in greco era il noto, ancora adesso in alcune parti dai marinai sta soffiando vento di noto, viene ripreso ancora dal greco, noton, e anche in latino era il notum, era uno dei venti, lo scirocco, ecco, voi dite ci sarà caldo e così accade. Ipocriti, sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo. Come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Ecco, sembra un po' difficile quello che Gesù sta dicendo. Ecco, io penso che Gesù si sta mettendo nella verità. Ancora una volta Gesù viene ad accendere la luce e dice... Non bearti troppo dietro le scuse di ma come faccio? Come faccio a sapere che è il momento giusto? Come faccio a sapere che Dio sta passando nella mia vita? Come faccio a sapere che questo fuoco sta arrivando? Come faccio a sapere che è il momento in cui mi devo buttare, mi devo giocare fino in fondo? Allora subito Gesù dice, vedete, voi... Siete abilissimi, siete bravissimi nel fare le previsioni del tempo. Cioè, è come se Gesù ci dicesse, fa alla stessa maniera nella tua vita, ecco il discernimento, io ho intitolato questo piccolo brano discernimento, come fare discernimento? Bene, tu sei capace di capire, no, senti un reumatismo, dici, cambia il tempo. Io che sono meteoropatico, quando cambia il tempo e divento troppo sereno di colpo, con tanto vento, subito mi prende un mal di testa terribile e dolori sparsi da tutte le parti del corpo, i muscoli che si tendono, come mai stamattina mi alzo così? Non faccio neanche il tempo a mettere fuori la testa dalla finestra e ho già capito che c'è vento, che c'è un tempo che mi tende tutti i muscoli per cui vivo questa cosa. Allora, è come se Gesù dice, tu sei capace di vedere, cioè hai avuto una frattura e quindi quando cambia il tempo sembra che il braccio si sia rotto ancora, hai avuto un'operazione e quando cambia il tempo senti ancora che quella ferita ti fa male, è normale, perché se poi dentro dei chiodi o altro, i chiodi non si dilatano come le ossa e quindi hanno dilatazioni diverse, quindi senti qualcosa che non va o delle placche, allora, tu sei capace di leggerti in queste cose, sei capace di guardare fuori, allora qui siamo in montagna, allora quando guardo le nuvole che arrivano, dico ma stanno arrivando le nuvi dalla Francia, poi non temiamo, sarà un brutto tempo passeggero, ma quando vedo le nuvole arrivare da Milano, cioè dal basso, dal sud, dico, allora brutto tempo permanente. Almeno 3 giorni di brutto ci sarà, e allora, perché ogni tanto capita qui qualcuno e dice ma no, c'è di là, però ci sono delle nuvole laggiù, però qui è bello, guardi che prima mattina stasera piove, e come fa a saperlo? Di solito il brutto viene dal basso, non dall'alto, dall'alto poi se ne va, ci sono delle nuvole che lo portano via, c'è il vento, che, però... Allora, noi siamo capaci, abbiamo tanti mezzi, allora Gesù dice, gli stessi mezzi che usi per discernere ciò che avviene fuori di te, perché non li usi per discernere ciò che avviene dentro di te? Guardati dentro. E la parola chiave qui è proprio la parola ipocritai, ipocriti, che non è la parola, come vi dicevo, un insulto. Noi attualmente quando uno dice, vedete che non è stata tradotta, no? Ipocritai è stata tradotta ipocriti, non è tradotta, quindi è soltanto traslitterata. Ora la parola ipocrita, l'ho già ripetuto in 50 salse, vuol dire semplicemente attore. L'attore chi è? È uno che recita una parte, non è necessariamente una persona falsa, doppia, recita una parte, ha studiato la parte di Re Lear, entra sul palcoscenico e recita la parte di Re Lear. Ha studiato la parte di Giulietta, in Giulietta e Romeo, va sul palcoscenico e recita la parte di Giulietta, fa Amleto, eccetera. Non è che sia falso, l'attore è l'attore, fa il suo mestiere. Quando scende dal palcoscenico è se stesso. Allora Gesù è come se dicesse, smettila di recitare la parte. Cerca di essere nella verità, guarda che non stai imbrogliando, chi sei, imbrogli te stesso. Imbrogli la tua vita, ti inganni, non imbrogliare te stesso, non venire a raccontartela, in fondo quando Gesù dice ipocrita vuol dire questo, non andare a raccontartela troppo alla grande, mettiti nella verità, smettila di fingere di non sapere, ma quando passa il Signore, guarda che lui non squilla le trombe, insomma, però i mezzi per conoscere il suo passaggio ci sono, come tu sai discernere e sai vedere che quando soffia un certo vento ci sarà un certo tipo di tempo, quando ci sono nuvole che arrivano da un'altra parte sai che sarà brutto tempo o bel tempo, allora perché non ti dai da fare nella stessa maniera per capire cosa sta avvenendo dentro di te, senza andare a raccontartela, ma adesso è solo perché non sto bene, ma poi verrà il momento in cui, ma sì, il Vangelo adesso è un momento un po' particolare della mia vita, ma poi verrà il momento, no, il Vangelo non è una cosa per i momenti in cui mi sento bene, oppure nel momento in cui sono su o sono giù. Allora, la prima regola del discernimento, in fondo qui è come se Gesù dicesse, se tu sei così ricettivo nel cogliere i segni che ci sono intorno a te, ecco una delle leggi, una delle regole del discernimento, che è la ricettività. La ricettività vuol dire essere un po' come il radar, no? Sai cogliere un po' tutte le fluttuazioni che avvengono dentro di te, perché questa stessa legge della ricettività non la vivi nel tuo interiore e quindi non cerchi di applicarla al tuo vissuto personale. Attento a ciò che sta vivendo, una situazione, un incontro, una persona, una parola che ti è riecheggiata dentro e che ritorna fuori e che continua a tornare fuori sotto forma di, tu dici ma è un'ossessione, guarda che qualche volta può essere un'ispirazione, quante volte noi chiamiamo ossessione ciò che ci dà fastidio, ma in realtà è solo un'ispirazione. È facile che noi ma no questa cosa sta tornando, ma in realtà sono io, sono pensieri ossessivi. Attenzione, i pensieri ossessivi sono quelli che ci portano verso il male o che ci accusano di qualche male, ma quelli che ci portano verso il bene o che ci chiedono di fare un passo ulteriore non sono ossessivi, sono semplicemente delle intuizioni dello Spirito Santo che ci chiedono di fare un salto di qualità. Naturalmente vanno verificati poi con la propria guida spirituale, no? Perché certe volte lo Spirito Santo ci chiede dei salti di qualità in una direzione che il diavolo ci chiede di fare in un'altra. ancora più grande, perché il diavolo normalmente, siccome ci vuole far staccare il collo, ci dice che bisogna fare, ma tu non sai fare quello che fai, devi fare di più. Allora ci sarà la tua guida spirituale che, come in uno specchio, ti dirà: attenzione, guarda che con le tue gambe corte non puoi fare il salto in alto, puoi fare tanto magari qualche altra cosa, no? Ecco, e allora è lì, devi metterti prima davanti allo specchio e valutare. Però ci sono tanti segni, no? Intuizioni, incontri, persone, situazioni. Non pensare che le illuminazioni, verrà il momento in cui il Signore mi illuminerà, mi farà capire che è arrivato questo fuoco nella mia vita, no? Non andare a cercare delle cose straordinarie quando Dio passa nell'ordinario. Il nostro Dio, allora stai attento, no? È interessante che dice: non voi sapete giudicare l'aspetto della ecco, sapete valutare il prosopon, il volto, il volto tes ges kai ton uturanu, il volto della terra e del cielo, e invece non sapete valutare il tempo. Ora, è interessante che San Luca non sta dicendo il Cronos, ma usa un'altra parola, Kairos, qui ton Kairon, perché è un complemento oggetto, quindi un accusativo, però nel nominativo è un Kairos, non il Cronos. Allora, che cos'è il Cronos? Il Cronos è il tempo che scorre, no? Quindi è il tempo inteso come le ore, i minuti, i giorni, gli anni, settimane, eccetera. Questo è il Cronos. È vero che l'orologio si chiama anche cronografo, cioè colui che segna, grafo, scrive il tempo che passa. Invece quando si parla di Kairos, San Paolo parla spesso, ecco l'ora, il tempo favorevole, si parla di Kairos, non il tempo inteso come Cronos, qualcosa che passa, ma il Kairos. Oppure anche San Luca parla di Kairos, Gesù che dice il tempo è compiuto, convertitevi e credete al Vangelo, il Kairos. Anche qui è questo, che cos'è il Kairos? Potremmo dire che è il tempo in quanto qualità, non in quanto quantità. Potremmo dire che il tempo quantitativo è il Cronos, il tempo qualitativo è il Kairos. Allora, è come quando una persona, spesso mi incontro con persone che hanno fatto un'esperienza recente, forte, del Signore, gente che si è convertita da 1 o 2 anni, e ti dice, ma tu sei appena da 2 o 3 anni che conosci Gesù, come ti sembra questo tempo? Mamma mia, ma non mi sembra 3 anni, mi sembra tutta una vita. Ecco, che cos'è il Kairos? Il Kairos è questa qualità del tempo. Cioè è un tempo pieno, no? Immaginate quello che diceva prima il Cardinal Martini, il tempo di una persona sfaccendata è il Cronos, il tempo di una persona che si butta nella santità è il Kairos, un tempo che si riempie, che acquisisce senso, è un tempo di fatica ma di gioia, di pienezza, Mi ricordo quando, non so, Sidney che è stato è arrivato qui senza fede, quel ragazzo che serviva alla messa questa mattina, è arrivato qui anni fa, nel 2003, senza fede, e dopo un po', dopo un po' di mesi, così, dopo aver incontrato il Signore, mi ricordo poi l'anno dopo forse, gli domando, ma come ti senti, com'è la tua vita? E lui dice, te lo dico in francese, je me sens complet. Complet. Mi sento pieno, riempito, ecco, che cos'è? Il sentirsi riempiti, ecco, questo è il Kairos. Avvertire il tempo come una realtà qualitativa, non quantitativa. Allora Gesù dice, ma perché non vai a vedere che cosa riempie veramente la tua vita? Sai distinguere questo che sono semplicemente il tempo atmosferico e non sai vedere il Kairos della tua vita, ciò che dà senso alla tua vita. Apri gli occhi, smettila di fingere, smettila di fare il tonto per non pagare la tassa. Quindi in fondo è un modo per svegliarci, Gesù ci sta chiedendo, svegliati, smettila di ingannare te stesso, di raccontartela, eccetera. Ecco, siamo qui e certamente c'è questo impegno, no? E soprattutto lui ci dice: non sapete giudicarlo, cioè non siete recettivi abbastanza per cogliere che cosa si sta muovendo dentro di voi, attorno a voi, in che maniera Dio mi parla. Ricordate che cosa diceva Pascal, no? Gli avvenimenti sono i nostri maestri. Come parla Dio? Ma Dio parla attraverso gli avvenimenti. Non pensare che Dio ti parli attraverso un bigliettino che ti manda giù una colomba, lo Spirito Santo sotto forma di colomba con in bocca un bigliettino in bocca. No, con un bigliettino in bocca con dentro tutte le istruzioni dell'uso. No, apri gli occhi, ecco la recettività. Dall'altra parte questa recettività deve essere equilibrata con la ponderatezza, perché il nemico è pronto a farti fare il passo più lungo della gamba, così ti storti, così ti rompi la gamba. Io ricordo sempre un verso del Torquato Tasso nella Gerusalemme liberata: a voli troppo alti e repentini sogliono i precipizi essere vicini. Ecco, proprio questo ti spinge a fare più di quello che potresti, intanto per renderti scontento di quello che fai e non vivere con gioia le cose che stai facendo. Ma ti spinge a superarti, ad andare oltre. Ma no, ma questo non basta, tu sei fatto per questo, devi fare di più. Ma ce la fai? È per te? Hai il tempo per farlo? Non è moltiplicando le cose, ma intensificando le cose, che è diverso. Non è un di più, ma un meglio. Quante volte noi abbiamo... cioè in fondo, e poi ti dà anche un senso di scontentezza al nemico. Ti dice: vedi, non sei generoso abbastanza, tu dovresti fare di più. Allora ti dà questo senso di scontentezza, che ti fa sembrare un po' pigro, magari un po' addormentato, incapace di fare una scelta coraggiosa. Mi ricordo un episodio della vita di Marta Reberg, ne parlavo poco fa con qualcuno che era venuto da me. Ecco, un professore che insegnava filosofia morale e che era anche un grande consigliere, era uno che aveva aiutato e consigliato Pio XII nelle sue encicliche sociali, e insegnava filosofia in Canada, e poi andava, teneva dei corsi anche negli Stati Uniti, e poi teneva dei corsi in Francia, e conosceva Marta, era amico di Marta, andava di tanto in tanto, quando arrivava in Europa andava a trovare Marta Robin, andava a fare il ritiro a Châteauneuf, e poi si fermava a parlare con Marta. Ha scritto anche un libro su Marta Robin, Pour entrer chez Marthe, per entrare da Marta, dove lui racconta, è lui che racconta questo episodio. Dice che tra i molti incontri che lui aveva fatto c'era stata una signora, una pia signora molto brava, che faceva parte di un gruppo di evangelizzazione, eccetera, che gli aveva chiesto: perché lei è molto bravo, perché non ci dà una mano o ci aiuta? E lui aveva detto così: ma no, non posso. Però dopo questa cosa l'aveva lavorato, e allora diceva: ma forse non sono generoso abbastanza, forse il Signore mi sta chiedendo questa cosa, e io, ecco, ho detto un no, eccetera, eccetera. E stava rimuginando da un po' di tempo, da qualche settimana, questa cosa, e dice: vabbè, intanto vado da Marta, ne parlo a Marta, sentirò cosa mi dice lei. Quando arriva da Marta, vabbè, entra Marta, si mettono a pregare, un momento di preghiera, poi dice: Marta, ho una cosa da domandarle. Una signora mi ha domandato di far parte di questo gruppo, eccetera, eccetera. Dice: Marta non mi ha fatto neanche finire, mi ha detto: professore, ne avreste il tempo? E io, guardando un po' i miei viaggi, prendere l'aereo e andare di qui, dice: no, francamente Marta no. E lei? E allora? Ecco, la ponderatezza è il domandarsi: ma ne avresti il tempo? Perché il diavolo spesso viene a proporti mille cose, ma il problema è: ma ne hai tempo? Guarda che fortunatamente il giorno è di 24 ore. Meno male, perché se no riusciremo a sprecarne anche di più poi. Meno male che sono appena 24, e allora uno, meno male, vado a letto. E in più, vi ricordo un consiglio che mi è stato molto utile. Prima del mio padre spirituale, quando ero in seminario, che prima di uscire dal seminario ci diceva: Noi preti giovani, sapete, uno deve cambiare il mondo, e se diventi prete tu, allora naturalmente tu evangelizzi l'universo e non finisci mai, e non devi neanche andare a letto, perché sennò come fa? E lui diceva, figli miei, diceva, state attenti, se non avete salvato il mondo prima delle 10 di sera, scordatevi di farlo dopo, andate a letto che lo salverete il giorno dopo. Fermati, non credere di andare oltre. E Cardinal Martini, ancora con più saggezza, diceva, da cardinale, diceva, fino alle 10 di sera è di servizio l'angelo custode, dopo le 10 c'è il diavolo custode. Allora ricordati, quello che fai fino alle 10 è di servizio l'angelo custode, dopo le 10... questo lo dico spesso anche ai preti quando tengo i ritiri, perché sembra che la rivoluzione nella parrocchia e le decisioni importanti si prendono dalle 11 a mezzanotte. Guarda che prendi la gente, mandala a letto, perché domani sapranno vedere meglio le cose, perché quando sono stanchi spesso i birilli sembrano pali della luce, in realtà sono soltanto dei birilli, mandali a letto. Se fate i consigli pastorali in ore un po' meno antelucane, cioè verso l'ultima veglia della notte, come dice il Vangelo di Luca, ecco, un po' meno, se le fai un po' prima, magari è meglio, perché sei più lucido, perché vedi le cose meglio, perché in fondo non per niente il diavolo viene chiamato principe delle tenebre. E il Signore ci ha dato anche tanta luce durante il giorno per poter lavorare, non andiamo oltre, non esageriamo. Allora, da una parte il saper vedere il kairos vuol dire l'essere aperti, dall'altra parte essere ponderati, e questo è importante. Allora essere però ecco, il consiglio più profondo e più vero che Gesù ci dà è proprio quello di guardarci da ogni ipocrisia, cioè l'ipocrisia è quella del raccontarcela, e qui dobbiamo metterci in guardia. Non stare a fare delle razionalizzazioni, perché riuscirai poi a raccontartela alla grande, a scusarti delle tue inadempienze, a dire ma no, ma poi verrà il momento, eccetera. No, momento, verifica bene che cosa puoi fare, che cosa è nelle tue possibilità, senza andare nell'eccesso, ma senza cadere nella pigrizia. Come sempre, in medio stat virtus, diceva Orazio, la virtù sta nel centro, nell'equilibrio. Sun certi denique fines, quos ultra citraque, nequit subsistere rectum. Ci sono dei confini precisi, diceva Orazio sempre, certi fines, confini certi, ci sono dei confini precisi, al di là e al di qua dei quali non può esistere le cose buone. E quindi, soprattutto, tu, notate bene, Gesù ci dice che noi siamo in grado di giudicare da noi stessi ciò che è dikaion, ciò che è giusto. Cioè, questo noi possiamo saperlo, to dikaion, cioè ciò che è giusto. Noi, cioè, non andare a cercarlo chissà dove, è il famoso versetto 57. E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? È un interrogativo retorico per dire, ma lo sai che cosa è giusto? Perché vai a domandarlo all'altro, a destra e a sinistra, no? Lo sai, perché nel tuo cuore c'è scritto, lo sai ciò che è giusto fare, smettere di fingere, togliti le maschere, tu lo sai, lo senti dentro di te che questa cosa è giusta. Però te la vai contando, ti ritardi, continui, ma no, non è questo. Lo sai in fondo che questo è quello che il Signore ti sta chiedendo, però siccome non ti va, non ti garba, siccome è controcorrente, giri, rigiri, eccetera, e te la racconti. Ecco, allora Gesù dice, ma perché lo sai? Smettila di fingere, smettila di raccontartela, fai il salto, deciditi, impegnati. E capite che sono appena 4 versetti, ma sono capaci di sconvolgerci la vita, come sempre il Vangelo non è zucchero, non è miele, è sale, è lievito. E credo che dobbiamo domandarci seriamente di fronte a questa parola, che cosa, dove mi sta spingendo Gesù oggi, verso dove mi sta chiedendo di muovermi, quali sono quei passi coraggiosi che lui mi dice di fare. In che maniera mi dice che sono ipocrita, cioè mi sto tenendo delle maschere, non mi sto decidendo, me la sto raccontando, non voglio aprire gli occhi, Che cosa posso fare per cambiare questa mia situazione? Certamente la prima cosa è pregare. È vero che la santità è esigente, però bisogna pur cominciare. Certo è duro anche, però è anche bello. Il Signore mi vuole indicare un kairos, cioè una qualità di vita che è diversa da una vita e basta. Una vita lunga non è necessariamente una vita piena. Occorre avere una vita piena, una vita che è intesa come qualità della vita. Una pienezza di vita che ti dà il desiderio di continuare di andare avanti. Quando San Paolo dice non so bene cosa scegliere, se guardo al mio desiderio è quello di dire ma io vorrei essere con Cristo, vorrei finalmente congiungermi con Lui, conoscerlo fino in fondo, dedicarmi totalmente a Lui. Dall'altra parte vedo che c'è bisogno ancora di me. Allora dice se il mio essere qui può servire ancora a qualcosa decido di rimanere e non di andarmene. Cioè la mia scelta non nasce da quello che voglio, ma dal servizio che posso dare. Allora, qui capite, anche questo è un'altra discriminante, anche qui il discernimento non è tanto qualcosa che mi piace, ma è un servizio che posso rendere, dove il Signore mi sta chiedendo di servire, dove arrivano dei desideri, dei fratelli, dei gridi, delle grida dell'umanità, degli uomini che gridano per dire ho bisogno di te, in che maniera si esprimono questi bisogni? Attraverso le persone che incontro, le situazioni, qualche volta la pubblicità dei giornali, può essere anche l'ascolto di una testimonianza, la lettura di qualcosa, cioè tante cose che ci sconvolgono, ci cambiano, e non possiamo sapere da dove passa il Signore, dobbiamo soltanto aprire gli occhi e scoprire che è Lui che sta passando e non altro. Noi abbiamo tutti i mezzi per discernere. Ecco, chiediamo a Maria che ha vissuto questa dedizione assoluta alla parola, questo ascolto totale a 360 gradi, di aiutarci a vivere questa realtà. Credo che sia importante. Maria conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore, cioè rielaborava, cioè era una donna aperta a 360 gradi, ha vissuto questa recettività e questa ponderatezza, senza fretta, perché noi siamo, cioè il rischio è questo, ho capito dunque parto, un momento, fermati prima, parta se è veramente questo o no, confrontati con chi ti conosce, quindi è questo, muoverti, sì, ma attraverso una ponderatezza che non è lentezza, che non è pigrizia, che non è chiusura, che non è paura, che non è ansietà, ma che è realismo. Verità. Ecco, ci fermiamo qui, credo che ce ne sia abbastanza per i prossimi 6 mesi.